credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Un saluto a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì. 19 marzo, festa di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, patrono della Chiesa Universale. Un augurio dunque a tutti coloro che portano questo nome, un augurio speciale a Benedetto XVI, Papa Emerito. Nel giorno della celebrazione della Santa Messa per l'inizio del ministero petrino di Papa Francesco, parleremo del nome che il Papa ha scelto. Lo faremo con un francescano d'eccezione. Ascolteremo anche un brano dedicato a San Giuseppe, un brano molto suggestivo, tratto da un libro a lui dedicato intitolato Giusto. E poi non mancherà il commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Torna a trovarci per l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi, dedicata alla stampa cattolica nel mondo, Sfogliando, il dottor Angelo Scelzo, vice direttore della sala stampa della Santa Sede per gli accrediti giornalistici.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Angelo Scelzo, nelle ultime settimane, dopo la rinuncia di Papa Benedetto XVI, a Via della Conciliazione, a Piazza Pio XII e dinanzi a Castel Sant'Angelo, sono sorte strutture simili a grattacieli di acciaio, con centinaia di telecamere e di obiettivi che testimoniano l'interesse del mondo intero per il grande evento del conclave. Come è stata gestita l'organizzazione mediatica di un evento tanto importante?
Oltre alla stampa vaticana, quella di sempre, noi abbiamo aperto subito un centro accrediti sotto l'aula del palazzo dove è il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali e sono 400 posti, abbiamo attrezzato come una sala stampa di accoglienza. Il Media Center, una vera e propria sala stampa duplicata con attrezzature tecniche importanti dove le televisioni possono andare a fare i montaggi, dove ci sono le trasmissioni radio, dove i fotografi possono scaricare tutte le immagini, anche le più pesanti, diciamo così, e quindi sono luoghi di lavoro operativi. Quindi il Media Center. Poi le tribune in Piazza Pio XII e anche accanto a Castel Sant'Angelo sono due strutture dell'Eurovisione. L'Eurovisione consente di avere delle postazioni a tutte le televisioni che devono fare nel corso dei giorni collegamenti, stand-up, e tutto questo sistema, diciamo così, gestito dalla sala stampa, dopo il passaggio appunto delle competenze anche da parte del Pontificio Consiglio. Questo ha consentito di uniformare, di mettere su un sistema che consente di venire incontro alle esigenze.
E più o meno è possibile fare una divisione numerica fra giornalisti?
Posso dire che sono circa 500 giornalisti della carta stampata, 400 fotografi, di 3.000 operatori di televisione, quindi giornalisti, cameraman, tecnici, producer, 330 operatori della radio, oltre 200 operatori del web, che è la realtà che si è inserita in maniera importante anche in questo conclave. Quindi diciamo, noi cerchiamo di venire incontro alle diverse esigenze di ognuno di questi settori.
I gruppi linguistici che interessati a questo grande avvenimento?
La maggioranza naturalmente è di lingua inglese, il mondo mondo anglosassone è molto presente, i grandi network americani sono tutti presenti con una presenza veramente massiccia, non solo in ordine numerico ma anche come postazioni e con una copertura veramente molto intensa che fa in modo che il conclave sia oggi una delle notizie, diciamo, veramente mondiali su tutte le reti dei network americani, ma non solo, tutta l'America Latina è largamente rappresentata, ma è rappresentata in misura notevole anche l'Africa, anche l'Asia. Abbiamo anche, per esempio, la presenza di Al Jazeera, ma che ormai è diventata più o meno abituale, ma in modo questa volta costante, massiccio. Sono qui non solo per qualche ripresa sporadica come è avvenuto nel passato, ma per seguire un evento completo dall'annuncio appunto della rinuncia di Papa Benedetto fino alla conclusione con l'elezione del nuovo Papa e poi la messa diciamo d'inizio di pontificato.
Ma direi che tutto questo dà anche la prova dell'efficienza che la Chiesa offre alla comunicazione.
Certo, io ho sempre cercato anche in passato di sottolineare un dato della comunicazione vaticana, il dato appunto del servizio che rende alle altre strutture di comunicazione. In questo momento soprattutto tutta l'informazione, tutta la comunicazione vaticana si pone come una struttura di servizio. Se noi pensiamo alla eccezionalità, oltre diciamo che alla grandiosità anche tecnica delle immagini che dal CTV, quindi da un ente della comunicazione vaticana, sono andate per il mondo in occasione della giornata di congedo, diciamo così, di Papa Benedetto dal pontificato del suo viaggio verso Castel Gandolfo. Noi abbiamo potuto vedere veramente una trasmissione di altissimo livello tecnico che è stata fatta dal CTV, ma che è andata in tutta la televisione del mondo. Questo è stato possibile perché un ente di comunicazione del Vaticano, in questo caso il CTV, ha reso veramente un servizio a tutta la comunicazione mondiale. In altri campi, con altri strumenti, in altre sedi, è ciò che avviene, è ciò che sta avvenendo in questi giorni.
Grazie e grazie buon lavoro.
A voi, buon lavoro, grazie.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Oggi la celebrazione della Santa Messa per l'inizio del ministero petrino di Papa Francesco. E tra i più sorpresi del nome che ha scelto il nostro nuovo Papa, naturalmente ci sono i francescani. Il superiore generale dei frati minori, padre José Carvalho, in qualità anche di presidente dell'Unione Superiori Generali, lo conferma al microfono del padre Vito Magno.
Padre Carvalho, un papa gesuita che ha preso il nome di Francesco, una doppia sorpresa per lei?
Sempre ho pensato che il futuro pontefice potrebbe chiamarsi Francesco. Poi che fossi un gesuita a prendere questo nome mi ha fatto gioire tanto.
Perché c'è forse un legame tra francescani e gesuiti?
Dobbiamo ricordare che Sant'Ignazio, il fondatore dei gesuiti, voleva diventare frate nella sua giovinezza. È stato invitato a fare un discernimento a Roma proprio dai francescani nel convento di San Pietro in Montorio. E proprio frutto di quel discernimento Sant'Ignazio è diventato quello che è diventato, il fondatore dei gesuiti.
Ha conosciuto personalmente Papa Francesco quando era cardinale?
Sì, nel 2004 voleva parlare con me su certi organizzativi della Chiesa in Argentina. Io mi ero offerto ad andare alla sua residenza romana, che era la Curia Generalizia dei Padri Gesuiti. Lui mi ha risposto al telefono: no, padre, non si preoccupi, vado io. Ed è arrivato a piedi. Pioveva, una sensazione immediata di semplicità. Poi il dialogo è durato un'ora. con molta cordialità, molta capacità di ascolto.
Ed ora cosa si aspettano i religiosi di tutto il mondo dal nuovo Papa?
Per noi avere un Papa che conosca direttamente la nostra vita, perché la sua vita. Ci aspettiamo prima di tutto che ci aiuti a vivere nella fedeltà al Vangelo, alla Chiesa e all'uomo di oggi. E poi a dare risposte nuove a situazioni nuove.
Intanto, Padre Carvaglio, cosa l'ha più colpito in questi primi giorni del suo pontificato?
Mi è sembrato molto significativo che ha subito parlato di fraternità, di pregare l'uno per l'altro, di semplicità, di andare all'essenziale. Ho scritto in una lettera ai frati che avremo un Francesco del secolo XXI e questo farà tanto bene alla Chiesa.
Ascoltiamo ora una delle pagine più suggestive, tratte da una sorta di biografia di San Giuseppe, dal titolo Giusto, scritta da Giovanni Donna Doldenigo, edita da Marietti 1820, letta per noi da Rosario Tronnolone.
Spesso, vegliando accanto al piccolo Gesù addormentato, gli accadeva di sentirsi sommerso dalla propria paternità smisurata. In quei momenti veniva sopraffatto da una meraviglia sgomenta. Davvero un mistero egli era a se stesso. Perché quel bambino era sì figlio della carne di sua moglie, ma quante volte aveva udito proprio da lei quel dire: tuo padre e io. Tuo padre. Suo padre. Nonostante tutta la vita trascorsa in familiarità profonda con lui, di questo faticava a capacitarsi. Padre non era dell'umanità di quel figlio, non al modo in cui la sua sposa era madre, tantomeno della sua divinità. Eppure padre suo lo era, completamente, per sempre. Non per un bisogno soddisfatto, bensì per aver fatta sua la volontà di Dio. Non artefice, ma custode di un dono. Una paternità accaduta e di seguito costruita con naturalezza e laboriosità da lui, reso capace quanto basta per essere responsabile davanti all'infinito. La paternità umana fatta la più somigliante alla divina e ad essa la più prossima. Senza vanto, senza merito. Così al risveglio, ogni mattina, domandava tutta la grazia necessaria per compiere il giorno e ogni sera tutta la misericordia, trascorrendo le giornate ora in pace, ora no, sperando anche dentro lotte intense, taciute a tutti. Sentiva tale paternità così sua, appagante e trabordante ogni desiderio, da mai augurarsene altra. E poi, più trascorreva il tempo fedele a quella decisione irrevocabile, essere lui e sua moglie insieme solo per Dio, più l'amore suo diveniva capace di fermarsi a un palmo da lei. E quell'idea, angosciosa un tempo, chi sono io per afferrare quanto l'Eterno ha evidentemente abitato? Era diventata negli anni la certezza che lo sosteneva nel suo compito. Se lui si è fidato di me, non devo dubitare io. Il compito travolgente di insegnare e dare ordini a quel figlio. Fa così. È ora di dormire. Stai attento. Lava bene le mani. E più ancora, di giudicarne il fare e il dire. Sei stato bravo. Questo non va. Questo mi piace. Meglio se stavi zitto. Non era la castità a essere ardua. Costava appena dover vincere il fremito di attimi. Era l'obbedienza. Questa obbedienza. Quella di suo figlio a lui. La cosa più ardua da accettare.
Ed ora ascoltiamo il commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima, Domenica delle Palme. Don Fabio commenta il brano evangelico che viene proclamato all'inizio della celebrazione. Siamo nel capitolo 19 dell'Evangelista Luca, versetti 28-40.
Nel Vangelo che noi appunto ascolteremo all'inizio della liturgia delle palme, in questa liturgia che ci porta a mettere in atto possibilmente una bella processione, una visibilità, e noi vediamo la visibilità di Gesù, Gesù che si manifesta nel suo momento di maggior gloria. È interessante che questa gloria richiede per manifestarsi l'uso di questa povera bestia, questo asinello, questo puledro legato sul quale nessuno è mai salito. Gesù manda due discepoli, è un'indicazione della missione. Quando li manda due a due, li manda a fare qualche cosa di importante. Siamo nell'ambito della preparazione della Pasqua, siamo nell'ambito di tutto ciò che i discepoli stanno ricevendo per diventare fino in fondo portatori di quello che negli Atti degli Apostoli Luca, l'autore di questo testo, racconterà come portare la parola di Gesù fino ai confini della terra. Ed ecco, avranno bisogno di capire questo atto, questo puledro legato. Che cos'è questo puledro? È un somarello, interessante la parola somaro, cioè animale da soma, animale che porta un peso. E questo somarello che è legato e non può ancora fare il puledro. Gesù lo renderà capace di essere un somaro vero. Cioè, suona male la frase, ma in realtà uno che porta sul serio il peso. In questo somarello siamo tutti noi, i quali siamo dei somari legati, cioè non portiamo il peso che dobbiamo portare, perché siamo legati, perché siamo immaturi, perché siamo acerbi, non siamo arrivati a ciò a cui siamo chiamati. Noi siamo chiamati a essere slegati. Notare che il verbo slegare qui comparirà 4 volte in questo testo. Qualcuno ci deve slegare perché noi, insignificanti, portiamo su di noi la gloria. In effetti, ogni cristiano è una povera cosa, però qualcuno è con lui, qualcuno di straordinario è con lui. Questo è il Vangelo di Luca. Nel Vangelo di Luca comparirà il ladrone che dirà «Ricordati di me quando sarai nel tuo regno», nella stessa passione che nella stessa liturgia proclameremo, la passione di Luca, e Gesù dirà «Oggi sarai con me nel paradiso». Stare con lui vuol dire stare nel paradiso. Questo puledro d'asino, questo animale insignificante, legato per giunta, diventerà glorioso. Vivrà una giornata straordinaria, vivrà la giornata meravigliosa che l'uomo vive quando è con Gesù, quando lui viene slegato da Gesù. È interessante questo dialogo che ci sta fra i discepoli che Gesù prepara e i padroni del puledro. Entrando troverete un puledro legato, qualcuno l'ha legato, non si lega da solo, sul quale nessuno è mai salito, nessuno ritiene quel puledro atto a fare l'animale da lavoro. Sta lì fermo che aspetta qualcuno che se ne serva. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo slegate, rispondete così: il Signore ne ha bisogno. È interessante che non c'era bisogno di raccontarci il testo 2 volte, il fatto, bastava dire «e avvenne proprio così». Invece il testo continua: «I inviati andarono e trovarono come aveva detto loro. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: perché slegate il puledro? Essi risposero: il Signore ne ha bisogno». Che cosa compare? Questi sono i padroni del somaro. Perché mai dovrebbero cedere un somaro a qualcuno? Perché c'è una parola detta da Cristo. Cristo ha detto: slegate il puledro, e il somaro deve essere liberato. Slegare. Questo è un verbo che torna nel Vangelo di Luca, nel testo in cui si parla dell'uomo che è legato o che non è legato, del forte, di colui che deve essere liberato, del combattimento con il maligno. Chi è il padrone del somaro che siamo noi? I peccati sono i nostri padroni. Il maligno la fa da padrone nella nostra vita. Le menzogne, l'opinione del mondo, le nostre passioni disordinate ci possiedono. Ma Cristo, con una parola, come dice il Salmo, col soffio della sua bocca ucciderà l'empio, come dice anche il profeta Isaia, ecco, il comando di Gesù slega, libera il somaro e lo rende capace di vivere la storia della gloria di Gesù. Ma di tanti personaggi, questo è proprio il più umile di tutti, ma appartiene al momento più glorioso di Gesù. Ma guarda che bella cosa, ma che cosa meravigliosa. Qui non conta se siamo dei somari, conta di essere slegati e usati da Gesù. Questo è il nostro destino, questa è la nostra avventura meravigliosa. L'essere slegati dalla potenza di una parola, il Signore ne ha bisogno. In questa cosa qui c'è anche l'eco di un piano di Dio, il Signore. Dio ha un piano su questo somarello, Dio ha un piano su questo umile animale, Dio ha un piano su ognuno di noi, un piano di libertà e un piano di gloria. Dio ha bisogno di servirsi di noi, il Signore ne ha bisogno. Che cosa meravigliosa, farsela entrare nel cuore questa frase. Noi siamo poveretti, ma il Signore ha bisogno di noi, ma guarda tu, ma come può essere questo? Ebbene sì, il Signore ha bisogno di noi. Noi siamo curiosamente molto, molto importanti per Lui. Non può fare senza di noi. Ha bisogno di noi per manifestarsi, per entrare nel mondo, infatti, per portare la Sua parola, infatti, si servirà della povertà della Chiesa, della povertà dei discepoli. Questi due discepoli, anche loro sono il somaro, anche loro fanno una cosa e ottengono risultato, l'esproprio di un somaro. Attraverso che cosa? Attraverso l'autorità di Gesù. È interessante che Luca non aggiunge lo rimanderà qui, lo riderà qui. No, no, il Signore ne ha bisogno. Secondo il Vangelo di Luca, il puledro non l'ha ridato più indietro. Se l'è preso, facciamoci prendere. Facciamoci prendere da Gesù. E se per caso anche ci capita in questa domenica di fare un po' di visibilità della Chiesa, un po' di processione, un po' di canto in piazza, come è buono che i cristiani facciano, ecco, facciamoci prendere da Gesù, che Gesù si manifesti a tanta gente che forse si è dimenticata del Re dei Re, di colui che viene nel nome del Signore, colui che porta il cielo sulla terra. Ecco, che siamo noi la voce di Cristo per le persone. Siamo noi questo somarello che porta la gloria di Gesù.
E siamo in chiusura. Vi segnalo che continueremo a riproporvi le catechesi di Don Fabio Rosini nell'appuntamento del mercoledì alle ore 7. A partire da domani potrete riascoltare le sue catechesi dedicate alle parole dell'Eucaristia. È tutto da Monia Parente. Buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.